Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Come tutte le mattine il palinsesto inizia con la rassegna stampa e quindi partiamo con la lettura dei quotidiani di oggi. I titoli riguardano, come quasi sempre in questi giorni, questioni estere. In particolare Donald Trump continua prepotentemente a occupare le prime notizie dei quotidiani italiani. Sul Corriere della Sera troviamo zero dazi, Trump gela l'Unione Europea, tensione sulla proposta di Bruxelles per autoindustria, Meloni fase difficile, strappa al G7, gli USA con Mosca, niente firma sul documento di condanna per la strage di Sumi. E un taglio alto, l'AI imparerà dai nostri post ma potremo rifiutare, c'è una foto di Zuckerberg. Insomma, sono questioni abbastanza collegate ormai sempre di più, insomma, quelle che riguardano la politica degli Stati Uniti e poi le aziende del Big Tech. Sulla spalla di destra troviamo ancora Stati Uniti, Donald taglia i fondi a Harvard, Obama accusa, soffoca la libertà. L'Ateneo che sfida il tycoon, ne scrive Federico Fubini. E poi troviamo ancora gli esteri, Marco Imarisio, ai caduti 143.000 euro, così Putin arruola i poveri. Addestratori senza mandato a battersi, il piano di Parigi e Londra, 30.000 soldati in Ucraina, Francia e Regno Unito vogliono provare ad aggirare i no degli alleati, piano per riuscire a inviare in Ucraina 30.000 militari senza il mandato per combattere. E ancora a centropagina il cantante Chris Martin dei Coldplay e la depressione, vi dico io, la combatto così. Mattarella in ospedale, intervento programmato per un pacemaker. E poi Ponte Morandi, i rilievi del Colle sugli indennizzi, firmata la legge. Ancora in taglio basso, violenta 14enne conosciuta sui social, Varese arrestato un 21enne, Garlasco, il GIP ricusa il genetista del caso Iara, e poi sì, mia sorella può aver ucciso Nada Cella, il fratello dell'imputata, uccisa a 25 anni nel 96. Quindi in taglio basso, diciamo, due casi di cronaca nera che continuano a far parlare di sé. E poi abbiamo due, diciamo, editoriali. Un'Europa più unita ci conviene, Maurizio Ferrera, in una dichiarazione dello scorso febbraio i tre paesi baltici hanno lanciato un allarme contro la crescente minaccia militare russa. Poche settimane dopo il primo ministro spagnolo ha detto che non gli sembrava che le truppe russe volessero attraversare i Pirenei. Sui dazi di Trump, Parigi ha da subito invocato una vigorosa controrisposta. Il primo ministro irlandese ha raccomandato invece un prudente negoziato. Queste le prime righe dell'editoriale che fotografa sicuramente un'Europa che si guarda paese per paese, in buona parte i propri interessi. L'America e i suoi tre paradossi. La presidente del Consiglio dei Ministri italiana incontra domani a Washington il presidente degli Stati Uniti, ne scrive Sabino Cassese, quest'ultimo con uno stile che ricorda quello di un suo predecessore di due secoli prima, Andrew Jackson, ha già deciso una serie di aumenti di dazi di cui ha poi in parte sospeso l'efficacia per breve tempo. La presidente del Consiglio dei Ministri italiana va in America per far sentire la voce autorevole di uno dei fondatori dell'Unione Europea, e lo sconcerto dei 27 paesi che ne fanno parte, ma deve anche tener conto dei diversi punti di vista dei suoi alleati in Italia. Aggiungiamo, deve anche tener conto di come, se da un lato un personaggio come Trump stia utilizzando queste dichiarazioni bomba per continuare a, appunto, far parlare di sé giorno dopo giorno, da quando si è insediato, ancora riesce a occupare prepotentemente le notizie di europee, sicuramente nelle ultime settimane, ma insomma un po' di tutto il mondo. La Meloni, insomma, non vuole fare da meno nel mettersi nella scia e farsi vedere che ha un ruolo di particolare rilevanza nel rapporto con Trump. La Stampa: Ucraina, Trump affonda il G7, la Casa Bianca non firma la condanna della strage di Sumi, ostacola la pace, rotte della NATO vicini a Kiev. Meloni a Washington: non sarà facile, Fazzolari, armi, 2% del PIL entro il 2025. C'è anche sulla prima della Stampa, sulla spalla di destra, la forza di Harvard che dice no al ricatto da 2 miliardi della Casa Bianca. Mario De Aglio fa un commento in cui parla di come l'America ci porta alla recessione globale. C'è un intero specchietto che, diciamo, contiene più articoli rispetto alla missione di Palazzo Chigi, sempre rispetto al rapporto con gli Stati Uniti. La premier e il bivio della Pasqua americana, Flavia Perina. L'umore del tycoon, vera sfida per Giorgia, Federico Geremicca. E ancora gli obiettivi divergenti dei nuovi sovranisti, Pietro Reichlin, lo slalom europeista nello studio ovale di Francesca Sforza. Quindi, diciamo, ancora Trump e il rapporto tra Trump e la Meloni. A centropagina c'è il cantante Achille Lauro, con una fotografia della presentazione del suo album sulla scalinata di Piazza di Spagna. La TikToker di Roccaraso: io, Silvio, Putin e i 5 Stelle. Questa è un'intervista a Rita De Crescenzo, cantante, TikToker, influencer napoletana, che nell'articolo Alberto Mattiolo sottolinea molto napoletana, napoletanissima, che ha fatto parlare parecchio di sé prima per il suo ruolo presunto o meno all'interno della legato, insomma, alla presenza importante di persone provenienti da Napoli nella località di Roccaraso, e poi per la sua presenza alla manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle contro la guerra. La cultura: sorpresa allo Strega, fuori Einaudi e Verna. Si parla ovviamente del premio Strega. Mattia Feltri in taglio basso nel suo Buongiorno, la legge e la Sharia. Questo è il titolo. Questo è tutto dalla prima pagina della Stampa per ora, e poi andremo, anzi, in taglio alto, diciamo, ci sta sia l'economia con Elkan, l'industria dell'auto danneggiata dalle regole UE, condoni, IMS lancia l'allarme, c'è un buco di 6,6 miliardi, e ancora Nadia Cella, il processo. La Repubblica: c'è, come il primo titolo che ci arriva davanti, è il ricovero di Mattarella per questo intervento. C'è la prima il richiamo sulle unioni civili, questo prima di essere ricoverato ha fatto questo richiamo, ma il titolo principale parla del fatto, è un virgolettato, del fatto che Putin non vuole la pace. C'è una fotografia a centropagina riguardo la Columbia University e Harvard, che sono unite nella lotta. E poi sulla colonna di destra: zero dazi, no di Trump all'Europa, Meloni sul viaggio a Washington. Diciamo che le questioni sono esattamente le stesse che abbiamo trovato sui due quotidiani precedenti, senza spostarci di una virgola. Il Fatto Quotidiano Ponte d'Oro, più poltrone e stipendi quadruplicati. 9 milioni d'anno, l'opera fantasma continua a mangiar soldi. La fotografia raffigura Salvini con un modellino del ponte sullo stretto. La società resuscitata da Salvini non ha più il tetto di 240.000 euro, assume altre 24 persone e moltiplica le paghe dai 2,5 milioni di 2 anni fa. Quindi qua si parla di come l'opera del ponte sullo stretto di Messina, nonostante insomma sia ancora un progetto, sia d'altro canto una grande mangiatoia. Meloni da Trump che gela l'Europa, no a tariffe zero, tratta su armi e gas, assumi vertice militare, questo era un articolo, un altro che leggiamo dalla prima del Fatto, è assumi vertice militare, niente condanna USA e Putin, Kiev epura il generale. Goffredo Bettini, credo sia un'intervista di Cannavò, l'UE sulla guerra inaccettabile, PD basta mediazione. Come sempre la prima del Fatto Quotidiano è ricca di titoli, c'è ancora la questione della Santanchè, anche le ferie al Twiga sul conto Visibilia, per lei gli amici, il figlio e la scorta. E questo è quanto. L'editoriale di Marco Travaglio titola I fantasmi di Istanbul e parla appunto di una vicenda avvenuta a Istanbul rispetto alla possibilità, al negoziato russo-ucraino che avvenne in Bielorussia e poi a Istanbul subito dopo l'inizio dell'invasione. Ed è un attacco questo editoriale ad alcuni articoli usciti su quotidiani come il Corriere della Sera sulla radio della RAI a firma di Paolo Mieli e Federico Fubini rispetto appunto a questo avvenimento. Andiamo avanti ancora, leggiamo la prima di un altro quotidiano, lo facciamo dal Messaggero, ci sono i dazi. La Meloni che dice che è un momento difficile, sostenere l'Ucraina ora tocca all'Europa, l'editoriale di Ferdinando Adornato, nessuno ha mai davvero creduto che Trump avrebbe potuto porre fine alla guerra in Ucraina in 24 ore, eppure dopo i colloqui di Jeddah e l'accettazione di Kiev del cessate il fuoco, uno spiraglio sembrava effettivamente essersi aperto, ma adesso dopo il massacro di Sumi ogni speranza sembra ridotta al lumicino. C'è il pacemaker di Mattarella e poi ci sta Roma, l'ombra della mafia cinese dietro l'agguato. La coppia uccisa in strada a colpi di pistola. Lui era stato indagato per la faida del tessile. Sono già usciti articoli ieri su questo doppio omicidio avvenuto a pochi chilometri, qualche chilometro da qui, insomma, al Pigneto, legato insomma con buona certezza a quello che è appunto il distretto del tessile di Prato e agli ingenti quantitativi di soldi che vengono depredati dal lavoro di chi viene sfruttato all'interno di questi stabilimenti. Una battaglia che insomma viene in realtà in questi anni particolarmente raccontata, non tanto per questi fatti di cronaca, ma più che altro per la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici e delle realtà sindacali di base che stanno dando seriamente filo da torcere a questo tipo di mondo di realtà organizzate che lucrano ampiamente su questi lavoratori. La ragazza uccisa, questo è il titolo per Ilaria Sula, vittima di femminicidio. Ilaria parla l'amico di chat, così Mark voleva incastrarmi. E poi ancora pensioni, riparte il cantiere, TFR ai fondi e più flessibilità. Previdenza privata, Giorgetti apre alla riforma e figuriamoci. E, questo dalla prima pagina del Messaggero di oggi. Vi lascio ad un brevissimo stacco musicale e torniamo subito con altre prime pagine.
Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. I wear clothes I like to hide, so no one knows where that made from. Deep in my soul, taken from home, so far we strolled. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could. I wish we would throw away these phones, get a bit more holy, see the world more slowly, take tests for roses. Searching for balance.
Il domani tra dazi e affari per le SPA pubbliche e la difficile trattativa Meloni-Trump. Continua il braccio di ferro USA-UE sulle tariffe. La premier domani a Washington prova a fare da negoziatrice. La speranza è convincere il tycoon a fare qualche concessione e aprire gli appalti USA alle nostre partecipate. Scrivono diverse firme del domani. Io non lavoro per i PM ma per il Papa. Becciu, le nuove chat sul processo Vaticano. Il cardinale Angelo Becciu è stato condannato in Vaticano a 5 anni e 6 mesi per una serie di reati gravi, tra i quali il peculato. E poi ci sono altri due articoli principali. Quei negoziati in malafede tra Russia e Stati Uniti. E poi il ritorno degli imperi, polli e leader nel disordine mondiale. Si parla ancora di Stati Uniti, in taglio basso troviamo tre articoli, le scatole cinesi di Tronchetti, come comandare senza soldi, poi il Covid e le omissioni della politica, la Cassazione riscrive la pandemia. E poi Alice nel paese delle guerriglie, come si tratta un mostro a 16 anni. Andremo a vedere insomma se da questi articoli ci sarà qualcosa di interessante da leggere. E andiamo avanti ancora, abbiamo qualche altra prima pagina. L'Unità. Il jacuzzi dell'UNICEF, avete lasciato affogare 3.500 bambini. Le cifre della strage nel Mediterraneo. Un titolo insomma diverso da quello degli altri quotidiani. E poi c'è una fotografia. Il G7 perde il pezzo più grande. L'America si dissocia e non condanna la strage di Sumi. E poi abbiamo un articolo che va a criticare Giuliano Ferrara, e Giuliano l'apostata rinnegò pure Trump. Giuliano Ferrara comincia a pagare in denaro sonante il prezzo della sua antica apostasia. Non avendo il vizio di un fagioli, si contiene di molto nel rischio da correre per la singola giocata. E qua insomma tutto un attacco a Ferrara, che se non ho visto male ha firmato poi un articolo sulla prima del Foglio. Niente male. Sinistre unite su Gaza, l'Italia riconosca la Palestina. Sulla Palestina il centrosinistra batte un colpo importante, unitario. L'opposizione ha presentato ieri in conferenza stampa una mozione su Gaza, sottoscritta insieme da PD, 5 Stelle e AVS. il testo è aperto a tutte le forze politiche che vorranno sostenerlo, ha annunciato la segretaria del PD Elly Schlein. La mozione è a disposizione di tutti, non dovrebbe esserci maggioranza contro opposizione su questo, stiamo parlando dei diritti di donne e bambini di un intero popolo, ha aggiunto Conte. Questo dalla prima pagina dell'Unità. E poi abbiamo ancora il manifesto di oggi, il manifesto che ora lo troviamo di certo, eccolo qua, invasione di campus è il titolo principale, c'è una fotografia della polizia in assetto antisommossa all'interno del campus universitario, Harvard dice no ai diktat della Casa Bianca su inclusione e libertà di protestare per Gaza negli atenei statunitensi, anche Obama applaude, sia ad esempio ancora imboscata agli studenti Propal, Mohsen Madawi arrestato durante un colloquio per la naturalizzazione. Viva la libertà se non è lo schermo degli investitori. La dichiarazione di Alan Garber, il presidente di Harvard, è in evidenza sul sito dell'università e fa il giro del mondo, trasportata da un'onda di indignazione contro le ulteriori misure minacciate da Trump e da esponenti del governo. E poi Gaza, guerra all'acqua, Gaza muore di sete. L'85% della rete idrica distrutta dai raid israeliani, solo 3 litri a persona al giorno. Esercito in crisi, riservisti in fuga, Bibi ha un problema. Insomma, interessante questo articolo. In taglio basso, su Rai e Palestina, prove di intesa. In una insolita giornata di convergenza, i leader di PD, 5 Stelle e AVS si ritrovano per ben 3 volte, parlano Rai e Democrazia, Diva e Terzo Settore e annunciano la mozione comune su Gaza. E poi c'è il 25 aprile, spaccature e tensioni sul corteo romano. Continuano le tensioni attorno al corteo della capitale. La rete di sigle che aveva minacciato di lasciare la manifestazione dell'Ampi ha deciso per un appuntamento alternativo. Si temono scontri con la Brigata Ebraica. I dubbi del Colle sulla legge Morandi. Una lettera di rilievi alla legge Morandi che prevede risarcimenti per le vittime di crolli stradali. E poi basta dal manifesto, questo è tutto. Andiamo ancora avanti. Abbiamo appunto dal Foglio quest'articolo di Giuliano Ferrara. L'immorale equivoco ideologico in cui inciampa il cretino collettivo comparando Gaza alla strage della Domenica delle Palme a Sumi. Questo è il titolo soltanto dell'articolo che, insomma, si preannuncia già pesante dalla scelta del titolo e lo è anche nei fatti. L'attacco parte verso Michele Serra, ma poi l'articolo parla del fatto che ieri Serra in Repubblica ha detto che è stufo di sentire, specie si immagina tra la sua gente, grida di indignazione morale alternate alternative. La strage ucraina e allora Gaza, purtroppo in questo bombardamento di efferata stupidità che apre crateri mentali paralleli a quelli dell'aviazione russa e israeliana su terre e umanità travolte dalla tragedia della guerra. Il succo di quello che dice Giuliano Ferrara è che non si possono mettere sullo stesso piano quello che succede in Ucraina e quello che succede a Gaza, perché a Gaza c'è un attacco diretto verso Hamas, verso il 7 ottobre, e la popolazione di Gaza, secondo Ferrara, è diciamo corresponsabile di ogni azione portata avanti da tutte le organizzazioni della resistenza palestinese, e che quindi diciamo in qualche modo meriterebbe meno attenzione e solidarietà di quella che riceve, e ne riceve troppo poco invece quella ucraina. E quindi insomma è un attacco in realtà ai palestinesi questo bell'articolo di Ferrara sulla prima del Foglio. Poi insomma anche qua il Foglio parla di Harvard, parla della Meloni, e boh, poi mi perdo un po' nella prima pagina del Foglio. Abbiamo già letto abbastanza forse. La Verità: lotta all'invasione nelle urne, naufraga la lista musulmana. A Monfalcone l'ennesimo fallimento di Suma Oro. Nella città più straniera d'Italia non sfondano lo stereotipo del povero migrante vessato e la pompatissima lotta degli esponenti islamici a favore delle moschee abusive. Ma niente male, un bel titolo, un bel concentrato di razzismo e islamofobia, e chi più ne ha più ne metta. Poi sulla spalla di destra Paolo Del Debbio con una fotografia di quello che è avvenuto al corteo a Milano. Escalation violenta, occhio, i Propal organizzano servizio d'ordine contro la polizia. Del Debbio proprio inchieste imperdibili come sempre. E poi Trump: è il cambiamento necessario. L'incontro di domani a Washington, Marcello Veneziani ci va dritto. Rappresaglia cinese, stop acquisti di Boeing e boicottaggio del lusso, la guerra ibrida di Xi. Mattarella in ospedale. E questo è tutto da La Verità di oggi. Siamo in chiusura delle prime pagine, ancora qualcosa. Il Sole 24 Ore: liste d'attesa, sfida governo regioni. Si parla appunto del decreto legge sulla sanità. Dopo settimane di accuse reciproche sulla mancata attuazione del piano per abbattere le code, approvato 10 mesi fa, ancora in gran parte inattuato, il Ministero della Salute, con l'appoggio di Palazzo Chigi, è pronto ad approvare un DPCM sui poteri sostitutivi anche senza il via libera delle regioni. E USA bocciano la proposta UE di zero dazi per l'industria. Meloni-Trump, partita difficile. Il Sole 24 Ore ha giustamente una prima pagina per niente dissimile da quella degli altri quotidiani, contando che appunto il taglio dei vari quotidiani in questi giorni è prettamente economico sulla questione dei dazi. C'è una nuova leadership globale, si parla delle aziende del lusso. Hermès supera LVMH, è diventata la regina della borsa nel lusso. Ricordiamoci sempre che nel frattempo, mentre ci sono crisi di diverso tipo, dazi, chi più ne ha più ne metta, c'è chi continua senza problemi a scalare le vette dei profitti. Niente, il Sole 24 Ore ha veramente dei titoli uguali anche agli altri quotidiani che abbiamo già letto. Andiamo a recuperare ancora qualche ultima prima pagina, e lo facciamo leggendo quella del Giornale, di Libero e del Tempo, ma magari in maniera rapida. Il Giornale: Mattarella ricoverato, e poi ci sta il grande flop del Partito Islamico, sempre la questione di Suma Oro a Monfalcone. C'è anche la notizia principale per Libero, proprio la notizia principale, lo è anche per Il Tempo, che titola addirittura Vaffa Burka. E questo accompagnato poi da editoriali sempre che riguardano la questione degli Stati Uniti sul Giornale. Mario Sechi, che incensa il fatto che la Meloni andrà a incontrare Trump con un titolo "Adesso siamo noi la voce dell'Europa", e il Tempo che parla della Cina, Xi Jinping tu vo fa l'americano, anzi l'americano, scusate, veramente alto il livello. Uno stacco musicale e torniamo entrando all'interno delle pagine dei quotidiani di oggi.
Who play with hearts like they were taught. Era la festa di San Gennaro, banda folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il partifallo, il maestro sul piedistallo che faceva deliziare. Nel momento culminante del finale, niente a tutto che la gente sa fumare a Zazà. Ero sta Zazà, quel maronna vita, come fa Zazà, senza sta io, para para Zazà, detto perduta in me. Isaia stacca, zan 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 di San Gennaro, l'anno appresso, canta il buono, manderà la processione, chi se può dimenticare. C'era la banda di pignatari, centinaia di bancarelle, di torrona e di nocilla che facevano incantare. Come allora, per via vai, ritornò per quella via, ritornò pure se io, sempre in cerca di Zazà.
Questa era una dedica al redattore che in realtà questa mattina ha anche dato buca e mi ha lasciato qua da solo a leggere i giornali, ma comunque noi abbiamo un cuore grande e non ci dimentichiamo di chi insomma nei momenti migliori non ci lascia da soli. Vi ricordo che siete all'ascolto degli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il sito internet www.ondarossa.info. Sul sito internet, molto importante, ci trovate la campagna di radio abbonamento Jubiror 2025. Anche quest'anno Radio Onda Rossa, ai noi non campa d'aria, ha bisogno del vostro sostegno economico e quindi radioabbonatevi. Quello che potete contribuire per noi è tanto. Tra un mese è anche il compleanno di Radio Onda Rossa, vi inviteremo come sempre a festeggiare insieme, ma perché non farci un regalo in anticipo? Non è come gli auguri che è di cattivo gusto, noi il regalo in anticipo ce lo prendiamo molto volentieri perché ne abbiamo bisogno. E allora sui quotidiani di oggi. Intanto iniziamo ad affrontare le notizie che sulla maggior parte di essi sono in prima pagina. Andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera e troviamo le ultime dichiarazioni al G7 degli Stati Uniti. Da un lato il segretario della NATO Rutte, che in visita a Odessa condanna fermamente il raid russo a Sumy, definendolo semplicemente oltraggioso. Dall'altra Trump, che rifiuta di firmare la condanna del G7 del bombardamento costato la vita a 34 civili. Sono fonti diplomatiche a riferire come il Canada, presidente di turno del G7, non abbia potuto rilasciare una dichiarazione congiunta su Sumy senza l'appoggio degli Stati Uniti. Ma nonostante il raid sia avvenuto due giorni dopo l'incontro di quasi 5 ore a San Pietroburgo tra il presidente Putin e l'inviato speciale di Trump Witkoff per discutere di un cessate il fuoco in Ucraina, la Casa Bianca preferisce evitare perché sta lavorando per preservare i margini per i colloqui di pace. E questi sono i fatti. Niente biasimo americano per gli autori di un raid che ha colpito civili, nell'attesa di svolte sul tavolo diplomatico che, a detta degli analisti, sono ancora lontane. In conferenza stampa con Rutte a Odessa, Zelensky risponde a Witkoff dopo che l'inviato USA in un'intervista alla Fox ha lasciato intendere come i cosiddetti 5 territori, Crimea inclusa, annessi illegalmente dalla Russia nel 2014, così come Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, occupate e in parte annesse dopo il 2022, siano materia di trattativa. E questo, diciamo, il fatto principale che riguarda l'Ucraina. E vi leggiamo subito anche qualche stralcio dall'articolo dell'inviata a Washington del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, il piano Londra-Parigi per garantire la pace, missione per addestrare le truppe di Zelensky. Quindi si parla di 30.000 soldati senza mandato a combattere, sono indiscrezioni raccolte dal Corriere, questo leggiamo. Trasformiamo l'iniziativa militare in una missione di addestramento di alto livello, l'idea è di inviare 20-30.000 soldati. Il confronto tra gli europei e non solo riparte da qui, la missione di addestramento è aperta al contributo dei paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi. Quindi chi vuole, insomma, per quello che viene detto è che chi vuole diciamo supplire a quello che gli Stati Uniti hanno affermato, cioè che non sosterranno più militarmente l'Ucraina, si può anche dire chi vuole, insomma, fare parte di questa economia di guerra in maniera più, ancora più spregiudicata, di chi vuole muovere truppe e armi ancora di più di quello che è stato fatto negli ultimi anni. Nelle ultime ore si era sperato in un effetto Bucha. Nell'aprile del 2022 le forze ucraine cacciarono i russi dalla cittadina alle porte di Kiev, scoprendo civili assassinati, fosse comuni. Le immagini raccapriccianti indignarono anche l'opinione pubblica americana. Questo si sperava, appunto, ma invece Trump ha un certo pelo sullo stomaco e queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato e di cui oggi si discute. Passiamo alla stampa, sempre per rimanere sullo stesso tema. A pagina 3 c'è un'intervista a un analista, Cliff Chapman, esperto di Russia e presidente di Eurasia Group, ma non vi leggerò tutta questa intervista, ma parla del fatto che Washington con Putin perde credibilità, solo la stangata economica lo ferma. Dice che Mosca pone condizioni senza concedere nulla, prende solo tempo. Insomma, diciamo, per ora si continua a parlare di dichiarazioni, a commentare dichiarazioni e ad aspettare poi quelli che, almeno per l'Italia, saranno i passaggi che in questo momento sono affidati alla Meloni. Infatti la Meloni dichiara che il momento è difficile, adesso niente polemiche, insomma ci saranno due incontri della Meloni, c'è a Washington domani un vertice bilaterale con Trump, il 18 aprile a Palazzo Chigi incontrerà il vicepresidente Vance. Vediamo come va nelle prossime ore. Questo ce lo dice la Meloni. Alla cerimonia dei premi Leonardo per il Made in Italy tenuta ieri a Villa Madama, la premier dissimula, ironizza, stempera: come immaginate, non sento alcuna pressione. Il vertice a Palazzo Chigi è utile a Meloni anche per ritirare le redini ed evitare che il suo viaggio a Washington diventi una via crucis costellate da distinguo dei due vice premier. Quindi insomma la Meloni ha sicuramente qualche difficoltà in casa del governo tra i vari tra le varie coalizioni, tra la Lega e Forza Italia, però ha tanto da spendersi anche a livello di immagine, come diciamo in apertura, del fatto che si candida ad essere una dei leader europei con un rapporto più positivo con Trump. Qua andiamo avanti rispetto a quello, sempre rispetto al governo, al vertice che la premier avrebbe voluto tenere segreto e che blinda, chiedendo a tutti di non parlare con i giornalisti. Ci sono anche i ministri Giorgetti, Crosetto e Foti, vale a dire i più titolati per fare il punto sui dossier che saranno sulla scrivania di Trump. Se il tentativo di ribaltare le tariffe americane in una politica dazi zero pare oggi disperato, Meloni conserva la speranza che si possa riavvicinare il tycoon all'UE con un summit ad hoc e rilanciando i rispettivi settori industriali di riferimento, con un gioco di sponda per limitare l'influenza cinese anche in Africa e nell'Indo-Pacifico. Con una dimostrazione di buona volontà sull'aumento degli investimenti militari per il riarmo europeo e soprattutto per i paesi NATO. Un punto quest'ultimo su cui ad alzare il sipario il sottosegretario Fazzolari. Per la difesa si arriverà al 2% del PIL in tempi brevissimi. Ricordiamo sempre che quando si parla di investimenti sulla difesa si parla, l'industria bellica italiana è molto florida, ma lo è ancora di più quella statunitense, quindi insomma gli Stati Uniti da questo riarmo non possono che andare a guadagnarci. Il riarmo tedesco è un valore aggiunto, non un pericolo, ci dice sempre Fazzolari. Ce l'ha detto alla presentazione del libro di Sallusti, quello di cui parlava sui quotidiani i giorni scorsi, in cui parla di suo padre come un repubblichino di Salò che a sua detta è stato ingiustamente ucciso dai partigiani, e però lui ci sottolinea il fatto che lui non è fascista, ma come già dicevamo non ne siamo proprio certi. Il prezzo del riarmo in retroscena, sempre sulla stampa, al tavolo con Trump si discuterà anche delle spese per la difesa. La Casa Bianca vende già all'Italia armi per mezzo miliardo di euro, appunto come dicevamo. L'acquisto da parte dell'Italia di armi all'estero, c'è uno schemino qua e ci fa vedere come l'acquisto sia molto importante dagli Stati Uniti, metà, che è il 40%, il 20%, 26% addirittura dalla Svizzera, poi c'è il Regno Unito, l'India, Canada, Turchia, svetta anche il nome di Israele fra i paesi che vendono armi all'Italia. Questo era pagina 5 della stampa. Rispetto appunto a la relazione al Parlamento sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento presentata da Mantovano, il valore delle importazioni nel 2023 è stato complessivamente di 1,2 miliardi di euro. Di questo dossier, di questi dati se ne parla da alcuni giorni sui quotidiani. e l'Italia è interessata ai missili prodotti in Alabama, si legge Lockheed Martin, RTX tra le maggiori aziende statunitensi di armamenti. C'è anche i sistemi HIMARS, i lanciarazzi leggeri trasportati dai camion. Come ha detto Crosetta alla stampa, noi siamo il primo paese al mondo in grado di produrre F-35 oltre gli Stati Uniti e l'unico del quale verranno formati piloti, perché gli USA non ce la fanno da soli. Per il ministro della difesa questa è la dimostrazione che puoi comprare da loro ma hai ritorni economici e industriali superiori a quello che hai speso. Quindi, come dicevamo esattamente commentando l'articolo precedente, ci mangia l'industria bellica statunitense, fa lo stesso quella italiana, sono tutti contenti, la guerra non fa storcere il naso a nessuno, tutto sommato. Il Fatto Quotidiano, anche a pagina 2, parla appunto delle offerte di Meloni per placare Trump, farmaci, dazi, armi, le condizioni, specie dopo le ultime uscite di Trump, non sono delle migliori. Negli ultimi giorni la Meloni e il governo ha sentito più volte al telefono la presidente della Commissione Europea von der Leyen, si sono coordinate, per quanto la Premier dica che domani non arriva a Washington parlando a nome dell'Europa, rivendica un ruolo da pontiera, da mediatrice. Il tema più significativo è quello dei dazi. Roma e Bruxelles vogliono utilizzare i 90 giorni di moratoria di Trump sulle tariffe per trattare condizioni più favorevoli e il faccia a faccia di domani alla Casa Bianca sarà il primo passaggio chiave di questa strategia. Poi, appunto, stiamo rileggendo in realtà in parte notizie che dati che avevamo già letto, ma qua viene trattato un po' tutto insieme. Armi, poi c'è la spesa militare, dopo diverse riunioni interministeriali a Palazzo Chigi, coordinate da Mantovano, Meloni porterà in dote da Trump il raggiungimento del 2%, significa in termini economici 8 miliardi di euro. In realtà l'amministrazione americana considera questo obiettivo già superato e chiederà di raggiungere il 3 o addirittura il 5. Sulla Cina invece e dei rapporti con la Cina, di cui Trump si è detto preoccupato, il prossimo ambasciatore americano in Italia, Fertitta, durante l'audizione al Senato statunitense, cioè l'ha riportato lui, per quanto l'Italia abbia deciso di stracciare l'accordo del governo Conte sulla Via della Seta, gli Stati Uniti non vedono di buon occhio l'accordo di partenariato che Meloni ha firmato nel luglio scorso. Poi c'è la questione gas, farmaci e TV. Appunto, il presidente americano chiede all'Italia di comprare quello americano e su questo punto la Premier potrebbe dare delle rassicurazioni. Ricordiamo che il gas che l'Italia compra dagli Stati Uniti ha un prezzo enorme, deve essere trasportato e poi trasformato. Questo è già una realtà da quando... dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina c'è stato l'attentato al gasdotto Nord Stream 2 e in generale un po' tutti i paesi dell'Unione Europea sono stati messi in seria difficoltà per la fine dell'approvvigionamento di gas proveniente dal nord-est e quindi dalla Russia. Questo insomma è stato inizialmente raccontata come un'iniziativa russa, poi si è capito che invece erano state delle persone di nazionalità ucraina e molto molto probabilmente con la partecipazione degli Stati Uniti, che quindi continuano a imporre il proprio potere politico ed economico sui paesi, sull'Italia, e a insomma mettere evidentemente in difficoltà economica più che le grandi aziende e la filiera italiana, che appunto tra partecipate belliche, aziende belliche, più chi più ne ha più ne metta, poi a un certo punto un accordo si trova, dei canali per non fermare i profitti si trovano, ma chi ne paga le spese siamo noi, che fatichiamo sempre di più ad arrivare a fine mese e dall'inizio della guerra in Ucraina insomma non si è fatto che peggiorare le condizioni economiche che viviamo, e questo insomma è particolarmente importante ricordarlo, perché poi sia in termini di morti, sia in termini poi di impatto economico delle politiche di guerra, chi paga sono sempre le stesse persone, cioè le popolazioni. Andando avanti, c'è una questione particolarmente interessante che riguarda ancora lo scontro che avviene negli Stati Uniti tra Trump e vari pezzi della società, su tutti le università. Ne abbiamo già letto da diverse prime pagine, vi leggo una parte dell'articolo di Luca Sebastiani dal Domani a pagina 2, la vendetta di Trump contro Harvard che non si inchina. Donald Trump ha dichiarato guerra alle principali università degli Stati Uniti, promettendo il taglio dei finanziamenti federali se non si adeguano a nuove disposizioni della Casa Bianca. Una minaccia respinta in nome della propria indipendenza e dei diritti costituzionali da Harvard, il più celebre degli istituti americani, un no che può contagiare altre università. Trump ha infatti avvertito che l'università nata a Cambridge in Massachusetts potrebbe perdere i benefici fiscali di cui gode ed essere tassata come un'entità politica se continua a promuovere follie ideologiche ispirate al terrorismo. Intanto il primo risultato è arrivato: l'amministrazione ha congelato contratti dal valore di 60 milioni, oltre a sospendere 2,2 miliardi di dollari di convenzioni ad Harvard. Sì, per Trump, cioè, è stata mascherata come un'operazione per contrastare l'antisemitismo nei campus universitari. Secondo il presidente, durante le numerose proteste filo-palestinesi andate in scena dopo il 7 ottobre 2023, gli studenti ebrei non sono stati protetti abbastanza. Ma nella lettera scritta da una task force creata appositamente e inviata a diversi istituti della Ivy League, tra cui Harvard e Princeton, il mirino è puntato su docenti e studenti non allineati. Le condizioni richieste sono le più disparate, dalla segnalazione al governo degli studenti stranieri ostili ai valori americani, a una riforma delle assunzioni o delle ammissioni basate solo sul merito, cancellando quindi i programmi di diversità, equità e inclusione, dalla creazione di una commissione esterna per valutare i docenti e gli studenti di ogni dipartimento, alla riduzione di potere per quei dipendenti più impegnati nell'attivismo che nella ricerca. Il fine, il divieto di usare mascherine durante le proteste nei campus. Condizione che sembra avere qualcosa a che fare con la lotta all'antisemitismo. Queste sono, insomma, le questioni su cui è avvenuto l'attacco. Diciamo che il resto dell'articolo parla sia di quello che ha detto Obama, che poi di dove potrebbero andare a colpire questi tagli di fondi, però insomma sono per ora rimangono delle previsioni. E poi, andando ancora avanti, sempre sul Domani a pagina 5, e rimanendo sul tema guerra, c'è un articolo interessante che riguarda gli algoritmi di intelligenza artificiale e il nucleare insieme. L'articolo titola: se l'AI gestisce le armi nucleari, le potenze giocano con l'atomica. Si parla appunto di come ultimamente il dibattito sull'intelligenza artificiale si è focalizzato sui ritratti in stile Ghibli, pronti a invadere le piattaforme digitali. Tuttavia esiste un contesto più rilevante del nostro smartphone, dove l'Italia è entrata senza bussare. Il 27 ottobre 2024 a Omaha, nello stato del Nebraska, il generale dell'aeronautica militare e il responsabile dell'arsenale nucleare americano Cotton ha fatto sapere che gli Stati Uniti stavano sviluppando strumenti di supporto alle decisioni nucleari basati sull'intelligenza artificiale. Il generale non sapeva che solo poche settimane dopo il suo discorso Trump avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 5 novembre. Oggi l'Unione Europea, e quindi spazzando via ogni certezza legata all'assetto geopolitico mondiale. Oggi l'Unione Europea ha varato uno storico piano di riarmo, abbandonata dall'alleato statunitense che minaccia l'annessione della Groenlandia. La Russia schiaccia l'Ucraina e detta le condizioni per porre fine alla guerra di logoramento, mentre la Cina avanza sulla scacchiera internazionale. La potenzialità di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi decisionali nucleari è costituita dalla necessità di migliorare la sicurezza e l'efficacia della difesa dei singoli paesi in un contesto geopolitico sempre più competitivo. Si ritiene che tutti i paesi nucleari stiano conducendo ricerche per integrare le AI nel sistema NC3, ovvero il sistema di comando, controllo e comunicazione nucleare estremamente classificato. Spiega Alice Saltini, ricercatrice del James Martin Center for Non-Proliferation Studies con sede a Monterey in California, che continua: sappiamo che recentemente OpenAI ha annunciato una partnership con i laboratori nazionali statunitensi al fine di impiegare i modelli di ragionamento come quelli della famiglia O1 e O3 negli arsenali nucleari, e la startup californiana Anthropic ha iniziato una collaborazione molto simile. Attualmente i sistemi AI che potrebbero essere integrati in NC3 includono diversi modelli, tra cui quelli di ragionamento, ovvero progettati per analizzare informazioni e prendere decisioni in modo simile e come farebbe un essere umano. L'articolo è insomma più lungo, se volete lo trovate a pagina 5 del Domani, e evidentemente la situazione è abbastanza preoccupante per quanto mi riguarda, ovviamente preoccupante in generale per la presenza importante di testate nucleari in giro per il mondo, per un ritorno prepotente al nucleare anche in ambito energetico, che abbiamo ben spiegato in alcuni approfondimenti su questa radio dal nostro punto di vista, che non è solo un punto di vista evidentemente di parte, ma anche un punto di vista documentato a livello scientifico, di come il nucleare civile non sia mai slegato dal nucleare militare, perché il nucleare civile produce il combustibile per gli armamenti, per le bombe atomiche, e quindi insomma di come ci sia una situazione preoccupante, se poi immaginiamo che le testate nucleari vengono gestite da algoritmi di intelligenza artificiale, insomma la situazione è abbastanza distopica. Dopo questa carrellata di articoli sugli esteri e sugli Stati Uniti, dazi, l'incontro che avrà Giorgia Meloni con Trump, vi lasciamo una breve pausa musicale e torniamo fra poco. abbiamo parlato in questa rassegna stampa degli articoli nelle prime pagine dei quotidiani riguardanti la questione dei dazi, la questione delle trattative per la tregua tra Russia e Ucraina. Abbiamo parlato dell'incontro che avrà la Premier Meloni con Trump domani, ma abbiamo citato su alcune questioni dal Manifesto, però troviamo, come avviene quotidianamente, articoli rispetto a Gaza. Lo leggiamo in un articolo di Michele Giorgio: la guerra di Israele all'acqua, Gaza ha sete e muore lentamente. A Gaza l'acqua è un bene quasi introvabile, soprattutto al nord, martoriato dai bombardamenti. La rete idrica è stata gravemente danneggiata a Shajaya, sobborgo orientale di Gaza City, teatro in questi ultimi giorni di una delle incursioni devastanti lanciate dall'esercito israeliano in vari punti di Gaza. Forniva il 70% dell'acqua potabile agli abitanti del capoluogo, ma l'acqua è poca ovunque nella striscia. Ormai non resta che camminare tra le macerie, sulle strade piene di fango, con la pioggia e di polvere nelle giornate asciutte, e aspettare in fila per ore ai punti di distribuzione il proprio turno per riempire una tanica, sperando di non restare uccisi nei raid aerei. Da 7 settimane non entrano aiuti umanitari a Gaza. Le autorità locali hanno lanciato ieri un altro appello per l'ingresso immediato di generi di prima necessità. Israele però non allenta la morsa e blocca gli aiuti, pensando che questa pressione costringerà Hamas a liberare gli ostaggi. Assieme alla fame, la sete e l'altro spettro che la popolazione affronta da tempo, e dovrà farlo ancora di più nei prossimi mesi. Con la fine della stagione fredda e l'inizio di quella calda, bere sarà una sfida quotidiana. Aspetto l'acqua da stamattina, ha raccontato Fatena Abu Hamdam di Zaitun a un reporter locale. Non ci sono stazioni di servizio né autocisterne in arrivo. Non c'è acqua, i valichi sono chiusi. La crisi idrica ha superato la soglia delle emergenze per diventare un crimine umanitario. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha parlato apertamente di crimine di guerra. Israele ha tagliato l'acqua, come ha tagliato l'ingresso degli aiuti, bombardato le cliniche, assediato i civili. Nulla è stato risparmiato, nemmeno la sete. La decisione di Israele di interrompere l'erogazione di energia elettrica nella striscia e la mancanza di carburante limita fortemente le operazioni di desalinizzazione. Ancora si parla quindi di cifre rispetto al quantitativo di acqua disponibile. Secondo un'inchiesta dell'agenzia Reuters, l'85% delle infrastrutture idriche di Gaza è inservibile. Più di 1700 chilometri di condutture sono stati distrutti o danneggiati, i pozzi sono contaminati, gli impianti di desalinizzazione hanno ridotto la loro capacità di produzione da 18.000 a soli 3.000 metri cubi d'acqua. Questo è un po' lo scenario descritto nell'articolo di Michele Giorgio. Niente di nuovo rispetto a quello di cui abbiamo quotidianamente notizia dalla striscia di Gaza e dalla Palestina in generale, dai territori occupati della Cisgiordania. Si è parlato di Palestina anche ovviamente rispetto alla questione dell'università statunitensi. Su questo vediamo se... no, questo articolo non lo riesco a leggere. Quindi insomma, questo è un po' un quadro molto pesante della situazione che si continua a vivere nella striscia di Gaza. C'è un articolo anche sull'Unità di oggi rispetto appunto a quello che è avvenuto in Italia invece da parte dei partiti della centrosinistra. Abbiamo letto in realtà un po' anche abbastanza dalla prima pagina. Comunque è una richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina. Conte dichiara Gaza sistematico sterminio, su questo non dovrebbe esserci maggioranza contro l'opposizione. ovviamente fa sorridere il fatto che dopo un anno e mezzo di genocidio alcuni esponenti politici di rilievo arrivino a dire delle cose del genere, e comunque sicuramente hanno un peso, ma sono estremamente tardive, insomma. Sull'Unità c'è anche un altro articolo che è una testimonianza di una madre di Gaza: ricordate le nostre fragole, i papaveri e i volti dei nostri bambini martiri. È una madre che combatte ogni minuto per mantenere la sua famiglia in vita senza niente a disposizione, la raccolta Amnesty International. Questo appunto sulla Palestina. Se non sbaglio, non ci sono, cioè non ho trovato altri articoli sui quotidiani di oggi che raccontano quello che succede a Gaza. E... ok, c'è ancora qualcosa da leggere, anche se è un quadro in costante evoluzione, che lo troviamo a pagina 8 sulla Stampa: lo schiaffo di Pechino a Trump, blocchiamo le consegne di Boeing, cioè diciamo il braccio di ferro che continua ad andare avanti tra dazi e risposte. Donald Trump è convinto che sia la Cina ad aver bisogno di un accordo, noi non dobbiamo farne ma siamo disponibili. La giornata però racconta una storia diversa dai desiderata del presidente statunitense. Anzitutto Xi Jinping, impegnato nel suo tour nel sud-est asiatico, dopo la sospensione lunedì della vendita di terre rare, impone un altro colpo all'economia USA. Alle compagnie aeree cinesi è precluso l'accesso ai Boeing. Colpo per l'azienda statunitense a Wall Street, meno 2-3%. Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, tenuto in grande considerazione da Trump, ieri in un'intervista al Financial Times è stato diretto, consegnando a Trump di fatto un messaggio a negoziare con la Cina. Secondo il super manager, l'approccio del presidente USA è rovinoso per gli Stati Uniti. Gli adulti si parlano e si ascoltano, ma in questo momento USA e Cina dovrebbero impegnarsi. Ancora Goldman Sachs, JP Morgan, insomma nomi di rilievo che insomma sono negli ultimi anni se ne è parlato tanto di queste agenzie rispetto anche alla questione dei della crisi e dello spread, e in questo momento insomma si stanno in qualche modo mettendo, tentando di mettere di traverso alla politica di Trump, almeno con queste dichiarazioni che leggiamo. Invece c'è un negoziato con l'Unione Europea, il commissario per il commercio Maroš Šefčovič ha incontrato lunedì a Washington l'omologo Lutnick e Jameson Greer, che è il rappresentante per il commercio. A Bruxelles hanno fatto il punto e dietro un linguaggio asciutto che parla di confronto costruttivo, sfaccettato e approfondito, la verità è che le posizioni sono distanti e che Washington ha rifiutato la proposta europea di azzerare le tariffe su auto e industria, maggior approvvigionamento di gas liquido e armi americane a fronte comune contro la Cina. Ci possiamo fermare, direi, su questa questione dei dazi. Abbiamo letto diverse cose. Credo che a questo punto si possa passare alle notizie dagli interni, per quello che mi risulta, prendendo pezzi da diversi quotidiani. Le questioni, appunto, che non riguardano ancora il rapporto con Trump sono diverse, e quindi c'è la questione che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina di come il ponte sullo stretto è una mangiatoia importante per partiti politici, chi la gestisce e chi viene messo all'interno delle aziende e di tutto l'apparato che dovrebbe progettare e costruire questa grande opera. L'articolo inizia con una frase ironica: tutti a pigliarsela con il povero Pietro Ciucci, che deve accontentarsi della pensione d'oro dell'ANAS e appena 240.000 euro di stipendio come amministratore delegato distretto di Messina SPA. Ma guardare le spese per gli altri fortunati che hanno preso servizio nella concessionaria di Stato sotto formalina per anni e poi, scampata la liquidazione, rimessa in pista da Matteo Salvini, c'è da strabuzzare gli occhi. Se nel 2023 gli stipendi per 60 unità di personale sono stati pari a 2,5 milioni di euro, nel 2024 il costo per 24 persone in più è schizzato a oltre 9 milioni. E nell'articolo continuano, insomma, queste cifre che il Fatto Quotidiano decide di condividere anche giustamente, che raccontano una realtà che non è nuova, insomma, di come le grandi opere siano una grande mangiatoia. Leggiamo ancora qualcos'altro: anche se non tutte le retribuzioni sono ugualmente da urlo, irraggiungibile è quella di Andrea Parrella, avvocato top di gamma. Nel suo lungo curriculum, esperienze di un certo calibro in IRI, Trenitalia e soprattutto Finmeccanica Leonardo. In stretto di Messina SPA è responsabile della direzione legale e contenzioso, con uno stipendio da 260.000 euro lordi più 78.000 euro collegati al conseguimento degli obiettivi. Ci sono poi tutte altre figure simili, tra gli altri big il direttore corporate Francesco Parlato, tra le sue esperienze IRI, Ministero del Tesoro, Cassa Depositi e Prestiti, CONI Servizi, Finmeccanica e Fincantieri, anche lui 260.000 euro. Insomma, niente di nuovo per certi versi. Ancora, rispetto a questioni simili, c'è la legge sul Ponte Morandi, le critiche di Mattarella discrimina le vittime. Una legge giusta, anzi doverosa, nata su iniziativa della Lega e approvata con voto unanime, ma purtroppo piena zeppa di strafalcioni costituzionali. Promulgarla lo stesso o rispedirla al mittente, cioè al Parlamento, perché venga riscritta come si deve? Posto davanti al dilemma con la mano sulla coscienza, Mattarella ha scelto di firmare comunque il provvedimento che stanzia 7 milioni di euro per risarcire le vittime dei crolli stradali e autostradali, come nel caso del Ponte Morandi. Tuttavia il via libera è stato accompagnato da una lettera ai presidenti delle due Camere, che è nonché alla Meloni, che elenca le criticità e sollecita che vengano corrette quanto prima. Leggiamo ancora sugli interni, in questo caso su un altro argomento, compare su più giornali la questione del dialogo tra Nordio e l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Due ore di confronto, ma restano i nodi su carceri e concorsi. Il ministro Nordio riceve i vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati e di colpo si entra nel merito dei mille problemi della giustizia. Non è il tempo di discutere della separazione delle carriere, su cui l'ANM ha detto tutto direttamente a Meloni, ma dei tanti guai che affliggono i tribunali italiani. Non c'è accordo su tutto, ma su molti temi c'è sintonia, racconta il presidente dell'ANM Parodi. Ma l'impressione è che la sintonia sia sui mali della giustizia. Sul carcere, ad esempio, sotto stress per il sovraffollamento e le carenze dell'amministrazione, dove c'è un boom di suicidi, i magistrati sono consapevoli della tragedia e chiedono misure emergenziali, un'amnistia ad esempio. D'altra parte l'ha chiesta Papa Francesco, perché no? Perché siamo contrari a inviare messaggi sbagliati e perdonisti, è la risposta del ministro, che ritira fuori il suo piano, ormai invecchiato, di usare le caserme dismesse. Se proprio c'è da cambiare qualcosa, per Nordio vanno modificate le norme sulla carcerazione preventiva. Oggi c'è il pericolo di fuga, reiterazione della prova e pericolosità sociale, categorie in parte obsolete che dovrebbero essere riviste, dice il guardasigilli. La NM non chiude la porta, ma solo perché, spiega Parodi, non ha ancora maturato un parere. Mi interessava soprattutto leggere cosa si erano detti sulla questione del carcere. appena sotto, sempre sulla stampa, c'è un'intervista a Gratteri. Magistrati, non parlate alla gente, non piegatevi alla politica. Il procuratore di Napoli: il governo va sempre in direzione contraria alla nostra, la riforma limita le indagini, così passa un messaggio di impunità e di assenza di tutele. Sulla questione di limitare l'uso delle intercettazioni, Gratteri, come al solito, sulle barricate per poter portare avanti a mano libera tutte le sue grandi inchieste, in cui mette dentro più gente possibile. E ancora un breve stacco musicale e torniamo per un'ultima parte della rassegna stampa, in cui andiamo a leggere qualche articolo rimasto, di quelli che riusciamo a leggere entro, che non vi lasciamo al piacere di sfogliare voi sui quotidiani, e poi andremo pure a leggere qualcosa dalle cronache locali.
Mana mana Marco, mana mana Marco, mana mana Marco X,
mana 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 mana
Marco Mestigo,
mana mana Marco, mana mana Marco, mana mana Marco X,
mana 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 Marco X,
Malaikum Salam,
big up the X,
Salam Aleikum Salam,
wear it on your hat and your chest.
It's a tribute, a tribute to Malcolm X,
Maccabean 16 again.
Because of Malcolm X, white men got there.
Then go to fix.
They didn't want to see black men progress. All along the way, brothers have strayed.
And the sisters too.
Searching to find the way. Till my black brother sees there's a hidden brutality.
Oh Jah, say big up the X, big up the X, big up the great man, come X, big up the X, big up the X, big up the great man, come X, big up the X, big up the X, big up the great man, come X, big up the X, big up the X, big up the great man, come X, wear the X upon your heart and wear the X upon your chest, wear the X upon your back and wear the X around your neck. Tell him my north and tell him my south and tell him my east and tell him my west. Show the people them say Malcolm X, we not forget them could have X. We not stop big up Malcolm X, then could have X. All he wanted was black people's progress, then could have X. Malcolm X and put them under distress, could have X. Time for the people now to show them respect. For mana mana Malcolm, mana mana Malcolm, mana mana Malcolm X. Mana 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 Malcolm X. Mana mana Malcolm, mana mana Malcolm, mana mana Malcolm X. Mana 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 Malcolm X. When them kill him, them must say things, say it done. But we not forget the teachings of old Malcolm. Him have a message for the old and the young, telling black people, say fi with time must come. By any means necessary, him did want justice, cause him know a black people not fi live like a this. Put him life at stake, him put himself at risk, put himself on the racist wanted list.
Now he is down in the ground.
Them kill him,
and his killers still haven't been found.
They never look for them.
How long will it be till my black brother sees there's a hidden brutality?
Oh John, say big up the X, big up the X, big up the great Malcolm X, big up the X, big up the X, big up the great Malcolm X. Out of the people in the world, black people are the worst half. The other rest of people must look on we and laugh. Oh, we are going so maddy, oh, we are going so soft. The way that we are going, we want to kill each other off. People talking about the guns and people talking about the sex. Make we take her off the S and make we left her on the X. Make we left her on the X of the great Malcolm X. Watch the film, go read the books and wear the X up on your chest. The mana mana Malcolm, mana mana Malcolm, mana mana Malcolm X. Big up! Mana 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 Malcolm X.
Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è interpersonale.
È interpersonale.
Il fascismo come dottrina politica è la trasposizione su un piano pubblico di un rapporto basato sulla coercizione e la violenza, sull'identificazione in un gruppo, sulla trasformazione da leader a capo. Il fascismo è corporativismo, è l'idealizzazione della gerarchia, della verticalità delle relazioni, del prevalere del più forte sul più debole. Il fascismo sta nell'imporre la propria idea sugli altri con la violenza, a non metterla mai in discussione.
Andiamo a leggere gli ultimi articoli della rassegna stampa di oggi, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, e troviamo sulla prima dell'Avvenire un articolo che riguarda ancora sicurezza dopo gli scontri, in arrivo un nuovo giro di vite. Oltre al decreto legge sicurezza, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini in divisa. Il ministro dell'interno Piantedosi preannuncia un giro di vite sulla sicurezza dopo gli scontri alla marcia di Milano per la pace a Gaza, quelli per un rave party nella prima cintura di Torino e per il derby a Roma. Secondo il Viminale sono più che raddoppiati in un anno i feriti fra le forze di polizia durante le manifestazioni. Ovviamente feriti che, come sappiamo bene, è un meccanismo, diciamo, che funziona in più maniere. Le forze dell'ordine si fanno refertare durante una manifestazione, con questo accedono solitamente a una buona porzione di giorni di malattia e di permesso dal lavoro. In più, da un altro lato, se si vuole che dentro una manifestazione si possa valorare il fatto che ci siano delle persone denunciate per reati come violenza, resistenza aggravata e chi più ne ha più ne mette, e lesioni alle forze dell'ordine, c'è bisogno di forze dell'ordine refertate. Quindi, insomma, non è un meccanismo molto difficile da comprendere, anche perché a me non risulta che ci siano state tutte queste manifestazioni chissà quanto radicali nel nostro paese. Nel 2024 si sono registrati 273 feriti rispetto ai 120 dell'anno precedente. E guarda un po', magari c'entra anche il fatto che le forze dell'ordine si sentono sempre più nel nostro paese in diritto di fare quello che gli pare e di essere sempre dalla parte della ragione. Ad aumentare è stato anche il numero delle manifestazioni, però è il 9% in più, non il 127%, insomma. Intanto resta altissima la tensione nelle strutture carcerarie, devastato l'istituto penitenziario di Cassino, da cui sono stati trasferiti 50 detenuti, mentre 3 minori sono fuggiti dal Malaspina di Palermo. Questo, diciamo, il sunto dell'articolo. E poi un altro articolo che troviamo nella prima del Messaggero, che in realtà potrebbe essere anche una delle notizie più importanti delle cronache romane, che però è una notizia vecchia, non è di ieri, cioè non è un fatto di ieri, però è l'esecuzione in strada al Pigneto, l'ombra della mafia cinese. Lo leggiamo dal Messaggero: un sicario armato e col volto camuffato che si aggira nelle palazzine, cerca le sue vittime, poi le aspetta all'ingresso e gli spara in sequenza 6 colpi di un calibro 9 che colpiscono alla testa Zhang Daiyong, la fidanzata Gong Xiuqing, cinesi di 53 e 38 anni. Le indagini del nucleo investigativo di Via dei Selci, del nucleo operativo di Piazza Dante, coordinati dai PM della direzione distrettuale antimafia di Roma, sono partite da qui lunedì sera intorno alle 23. In poche ore si sono allargate aprendo la pista caldissima delle mafie cinesi in Italia e degli affari sporchi nella capitale, a Napoli e a Prato. Il recente passato del 53enne lo lega infatti a doppio filo all'organizzazione di Zhang Naizong, l'uomo nero, così soprannominato in una precedente inchiesta tra la Toscana e la Lombardia. Negli ultimi 20 anni ha fondato un piccolo impero imprenditoriale nel trasporto merci su gomma. Lo stesso che alla fine degli anni 90 era finito al centro di un'inchiesta sull'immigrazione clandestina nella capitale. L'assassino, l'ipotesi degli investigatori è che Zhang Daoyong sia finito in una faida tra clan per il monopolio della logistica nel settore del trasporto e dell'abbigliamento, sfociata negli ultimi anni nella cosiddetta guerra delle grucce di Prato. Avrebbe pagato con la vita la vicinanza al boss di cui, secondo l'inchiesta, era divenuto uno dei gregari più vicini. I militari stanno indagando su un doppio binario sul mandante: da una parte stanno raccogliendo elementi per dare un volto e un nome al sicario, dall'altra stanno ricostruendo la rete di contatti della coppia a Roma, all'Esquilino e lungo la via Prenestina dove abitavano. E c'è anche un articolo su Così Prato esporta la guerra tra vecchie e nuove famiglie, in ballo il controllo degli affari. Il business negli ultimi anni è cambiato, la battaglia per spostare i vestiti è scivolata sul più diretto settore della fornitura di stampelle per abiti, da qui la denominazione della guerra delle grucce, con un volume di affari da oltre 100 milioni di euro l'anno, ovvero la riedizione della faida tra il nuovo e il vecchio sodalizio criminale cinese per avere il monopolio. Negli ultimi mesi anche il distretto dell'abbigliamento ha vissuto una pesante crisi: meno guadagni, più pressioni, livelli di violenza che si alza, i tentati omicidi si moltiplicano, i pezzi grossi scappano in altre città, 3 incendi scoppiano poi contemporaneamente all'alba del 16 febbraio in altrettanti magazzini di abiti a Prato, sono stati innescati da pacchi esplosivi azionati da un telecomando a distanza. E questo è un po' il quadro su questo tema importante, insomma, che in questo caso viene tirato fuori per un gravissimo fatto di cronaca nera, ma in realtà è un tema che andrebbe maggiormente approfondito, direi, quello di come tutto il distretto di Prato e poi anche la distribuzione in giro per l'Italia riguarda comunque una gestione criminale e da un altro lato uno sfruttamento di migliaia e migliaia di lavoratori. C'è appunto anche sulla cronaca di Roma del Messaggero la prima notizia è la stessa. C'è Gualtieri a Bassovizza, foibe non dimenticare. Il sindaco Gualtieri non se ne perde proprio una. E vittime di violenza, 136 borse di studio dalla regione Lazio, stanziati 600.000 euro per gli universitari, più di 130 studenti che non erano riusciti a ottenere una borsa di studio a causa di situazioni di particolari gravità come violenze o problemi di salute riceveranno un contributo straordinario dalla regione Lazio. Direi che non ci sono altre notizie particolarmente interessanti sulla cronaca di Roma del Messaggero. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare altre cronache romane e vedere se c'è qualcosa che ci siamo persi, e proviamo a vedere se troviamo quella del Corriere. No, anzi sì, Corriere della Sera, riusciamo a recuperarla al volo, la cronaca di Roma, e vediamo un attimo se anche qui c'è qualche altro articolo. C'è anche qua la questione del killer della mafia cinese al Pigneto, arrestati ultra di Roma e Lazio per gli scontri di domenica, primi provvedimenti dopo gli scontri di domenica sera, il Viminale ha deciso lo stop delle trasferte per 3 giornate per i tifosi biancocelesti e giallorossi e quindi fino a fine campionato, ma ha anche vietato le stracittadine notturna per tutta la stagione 25-26, ovvero per un anno intero. Intanto un ultra già addaspato per reati da stadio e appartenente a Casa Pound, fra i 6 tifosi, tre laziali e tre romanisti arrestati sempre ieri dagli investigatori della Digos sugli scontri di domenica pomeriggio. Ucciso mentre attraversava la strada a Monte Mario, 32esimo morto dall'inizio dell'anno per vittime stradali, come si chiamano, e l'assassino di Ilaria Sula. Mark chiede ai magistrati un nuovo interrogatorio. Questo dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Vediamo se recuperiamo anche la Repubblica o meno. Forse non ce la facciamo, anzi sì. Questa è l'ultima cronaca romana che leggeremo per la rassegna stampa di oggi. Poi vi ricordiamo comunque di rimanere collegati con Radio Onda Rossa, come tutte le mattine a seguito della rassegna stampa ci sono gli approfondimenti redazionali, le corrispondenze. Sulla cronaca della Repubblica, bische, racket e droga, ora la mafia cinese spara. Dietro il duplice omicidio in via Prenestina, l'ombra della fade tra i clan di Prato. Sono diciamo le stesse cose che leggiamo sugli altri giornali. E poche leggi ma molte liti. Il PD attacca Rocca. Il centrodestra ha svilito la regione, afferma il consigliere regionale Dem Valeriani, presidente della commissione trasparenza ed ex assessore, ma l'esecutivo, pur non replicando ufficialmente, si difende rivendicando l'attività svolta dalle norme sull'urbanistica a quelle sulle spiagge.